accenna a placarsi il dibattito intorno al primo maggio milanese, alla May Day No Expo, e credo che sia anche un aspetto positivo, in qualche modo inevitabile. È stata indubbiamente un'occasione importante, e al di là delle lacerazioni profonde che ovviamente quella giornata ha lasciato nel tessuto dei movimenti, e soprattutto a Milano, dove evidentemente ci vorrà del tempo prima che percorsi comuni di collaborazione e lotta possano significativamente tornare a disegnare il territorio, indubbiamente, e questo mi sembra invece l'aspetto più positivo, al di là delle lacerazioni, al di là delle difficoltà che questo primo maggio ha rappresentato, ha innescato un dibattito che va avanti e che in maniera sempre più pressante e secondo me anche interessante ripropone le tematiche della trasformazione sociale, la questione del rapporto tra la rivolta e la rivoluzione, di che cosa dobbiamo intendere realmente per riot, di che cosa dobbiamo intendere realmente come sommossa che spezza l'ordine, e se quella di Milano lo sia stato oppure no. Vi propongo questi alcuni stralci di questo documento in fieri che stiamo costruendo, il cui titolo è Il conflitto e la sua rappresentazione. Una premessa. L'agire rivoluzionario nell'attraversare un percorso di trasformazione radicale delle relazioni politiche e sociali è sempre costitutivamente anche narrazione. La diffusione e l'accessibilità pressoché universali di strumenti di comunicazione ha enormemente amplificato il carattere discorsivo dell'azione di piazza. Un carattere che in sé parla nel momento in cui avviene, che racconta anche quando non vorrebbe essere raccontato. Sottile è il confine tra rappresentazione e rappresentanza. Su questo confine si giocano partite di egemonia che spesso sfuggono sia all'analisi sia soprattutto al controllo di chi partecipa alle iniziative, pur avendo contribuito a costruirle. E non stiamo parlando di un'eccedenza spontanea, stiamo parlando di un'eccedenza programmata. Il dibattito scontro sul primo maggio milanese si inceppa su una faglia che è solida ma al tempo stesso prismatica, perché vi si intrecciano più piani e più possibilità di riflessione e di rimando. Indubbiamente uno dei piani è quello dei media, che, come cinicamente rilevava qualche amante del cosiddetto realismo, fanno la loro partita e contribuiscono a costruire una narrazione difficile da ignorare, perché spesso costituisce e costruisce una parte dell'opinione. Nel dibattito di queste settimane non è mancato chi, e vi invitiamo a leggere l'ultimo editoriale su InfoOut, pur rivendicando il riot, lo avrebbe preferito più civile, più forte nel proporre una comunicazione dove l'atto distruttivo fosse immediatamente leggibile dal filtro dei media. E pur condividendo l'aspirazione ad una comunicazione che sappia farsi opinione più allargata, dubitiamo che i media siano realmente governabili dai movimenti. Questa analisi della giornata mette in scena una rappresentazione della piazza disegnata da chi vorrebbe, ci prova, farsene rappresentante. Ben al di là dello spazio di una May Day milanese, in cui le anime scisse della post-autonomia si sono contese il monopolio della visibilità. E andando al di là della sin troppo trasparente rabbia di chi pensava di condurre il gioco ma non ha portato a casa il risultato pieno, colpisce che il concetto sensato della chiarezza degli obiettivi venga delegato allo specchio dei media. Ci permettiamo di immaginare che se Riot avesse colpito solo banche e auto di lusso, se fosse stato selettivo, la narrazione mediatica non sarebbe cambiata affatto. Parte di chi ha agito a Riot ha affidato ai graffiti la propria narrazione. Un cuore intorno al foro di una vetrina infranta, una scritta su un negozio aperto il 1° maggio, allusioni poetiche ad una narrazione rivolta ai propri affini, che raramente riesce a farsi opinione condivisa al di fuori del proprio recinto. Doloroso, ma un dato di fatto. Scartiamo intenzionalmente il concetto di opinione pubblica, perché l'epoca in cui la diffusione aurorale della stampa quotidiana produceva opinione pubblica è tramontata e i piani su cui oggi si costruiscono le narrazioni condivise sono molteplici, a volte intersecati, ma non sempre comunicanti. La giornata delle spugnette, quella dove la sinistra Mastrolindo è scesa in strada per ripulire la città, è frutto della proposizione della tematica del bene comune in chiave nazional popolare e populista. Quella giornata, ben più degli scontri del 1° maggio, ha messo in secondo piano la devastazione e saccheggio rappresentati dal modello Expo. L'appannatissima amministrazione Pisapia ha recuperato punti, l'Expo probabilmente molti meno. Nelle prime ore dopo la manifestazione milanese, i social media pullulavano di complottisti che ripetevano una noiosa litania sugli infiltrati nero vestiti. Fortunatamente, in meno di 24 ore, questo schema buono per tutte le stagioni è stato riassorbito in un dibattito decisamente meno banale. Vogliamo tuttavia rilevare che il ricorrente comparire di queste tesi afferisce all'incapacità di confrontarsi con pratiche eccedenti la normalità. Se c'è la lunga mano della questura, tutto è a posto. Non c'è lacerazione, non c'è divaricazione, non c'è conflitto, non c'è divisione tra buoni e cattivi, perché i cattivi sono ridotti al rango di burattini. Questa rappresentazione, del tutto falsa, è intrinsecamente rassicurante. Niente dibattito, niente confronto. I buoni, sono buoni e i cattivi sono finti, inventati. Ancora una volta una favola triste e inutile. Fortunatamente ha sempre meno seguito. Parliamo ora di quella che è stata la narrazione sconfitta. La narrazione sconfitta è quella proposta dalle assemblee che hanno costruito le giornate No Expo, il cui punto di arrivo e ripartenza avrebbe dovuto essere proprio il 1° maggio milanese. Un corteo comunicativo e conflittuale era la proposta per una May Day che mettesse insieme, nello stesso spazio, una rappresentazione plurale dove l'agire comunicativo fosse condiviso da tutte le anime del corteo. Questa scommessa l'ha fatta saltare il riot, che ha svuotato di senso anche la giornata dei blocchi del 2 maggio e ha portato alla cancellazione dell'assemblea finale. No Expo proseguirà, ma il momento magico della rappresentazione corale non potrà essere recuperato. Forse era una scommessa impossibile. Questo occorre dirlo. Forse la rete No Expo ha tentato davvero l'impossibile quadratura del cerchio. Di certo, sullo sfondo, c'era un'aspettativa che tanti di noi hanno colto nei mesi, nelle settimane, fin nei giorni precedenti. Un'aspettativa non detta ma sussurrata di bocca in bocca. A primo maggio, a Milano, il Riot avrebbe riempito la scena. Forse era una storia già scritta. Forse, difficile dirlo oggi. Veniamo quindi al Riot. Lo abbiamo scritto con le virgolette, Riot. Lo abbiamo scritto in inglese perché se avessimo scritto sommossa o rivolta, sarebbe stata chiara a tutti la distanza tra le parole e le cose. Tra le parole e le cose. Riot invece ha in sé la potenza semantica dell'immagine stereotipizzata che si riproduce di piazza in piazza, di continente in continente. Dici Riot, scrivi Riot e immediatamente hai di fronte l'immagine di ragazzi mascherati, lacrimogeni, polizia, auto in fiamme, banche sfondate, roba che ritorna a tutte le latitudini, tanto che qualcuno sta addirittura teorizzando il ritorno delle rivolte. Vedete il testo del Comitato Invisibile. Allora proviamo a capirne un po' di più. L'immagine iconizzata del lancio della boccia parla la lingua del conflitto, racconta quello che ogni giorno non succede. Lo ripetiamo, racconta quello che ogni giorno non succede. Ed è innegabilmente seduttiva per tanti, perché narra l'immediatezza di un agire che non rimanda ad altro, che si concreta nel subito, che ha in sé il proprio fine, comincia e finisce con la vetrina infranta, non chiede altro. Intanto, a due passi dagli scontri, i supermercati erano aperti, un gelataio spalmava coni con un occhio alla strada e a Rho migliaia di volontari lavoravano per l'illusione di salire il mezzo scalino che divide i sommersi dai salvati. Un'illusione terribile e pericolosa, quella che questo primo maggio non è riuscita a dissipare. In questo quadro la stessa retorica sulla distruzione dei simboli del potere del capitalismo è la narrazione di alcuni settori di movimento, ma non è il sentire comune, perché la seduzione nel gesto, non nella sua rappresentazione politica. E su questo sentire, che è una sua propria intrinseca onestà, lo ripetiamo, una sua propria intrinseca onestà, c'è chi ha provato a giocare il vecchio gioco dell'egemonia, ma è una tela dalla trama logora che gioca sporco con i propri stessi compagni di Riot, perché nega loro dignità politica, relegandoli nella sfera della spontaneità. Una spontaneità che non possiamo escludere ci sia stata in qualche occasionale processo imitativo, ma è improbabile che sia appartenuta ai più. E diciamolo chiaro, Milano non è Baltimora, Milano non è Istanbul. Perché Milano non è Baltimora? Perché Milano non è Istanbul? E perché Baltimora e Istanbul non sono assolutamente la stessa cosa? Perché i riot, quelli che abbiamo visto in questi anni, quelli che meritano il nome di sommossa, sono altro. Perché questi riot nascono da un'indignazione profonda, magari cominciano con manifestazioni pacifiche nei confronti della polizia che per l'ennesima volta ha massacrato qualcuno nel tuo quartiere, magari un ragazzo di 19 anni che aveva la sfortuna di essere irrimediabilmente nero. Allora la rivolta si dispiega, si dilaga, va avanti giorni, individua nuovi obiettivi, si organizza per gruppi di ragazzi che si conoscono e si incontrano tutte le sere a bivaccare vicino a un muretto o a bere una birra. E quella rivolta che a volte si dà un senso e a volte non riesce a darselo, e quella rivolta che distrugge il proprio ghetto quando non hai altro dove vivere, e la rivolta che brucia 100 macchine in una notte sola, ma poi la macchina è quella di tuo zio, e quella rivolta che non è facile raccontare, che tanti hanno preteso di raccontare, ma non ci sono riusciti fino in fondo, non sono riusciti a dargli il senso pieno. Ma Milano non è nemmeno Istanbul, una città dove i movimenti sociali da anni si contendono pezzo a pezzo la piazza del Primo Maggio, una città dove la repressione è durissima. Quest'anno sono arrivati a picchiare nei giorni successivi al Primo Maggio gli avvocati che in aula leggevano un documento di protesta contro la nuova legge che permetteva di rastrellare tutti in mezzo alla strada, arrestarli e poi vedere se c'era per caso un motivo per averli arrestati. È entrata la polizia in assetto antisommossa all'interno del tribunale e ha manganellato gli avvocati. La piazza di Istanbul è una piazza politica che si scontra per riuscire ad ottenere agibilità. È una piazza in cui si portano le profonde contraddizioni di una società iperliberista e al tempo stesso sulla china profonda di un disciplinamento imposto da un'autorità che si muove all'insegna della religione e dell'integralismo. Non possiamo leggere tutto allo stesso modo, a diverse latitudini. Questo può accadere a livello di immagine, a livello di icona, ma non possiamo permetterci di farlo nell'analisi. Allora bisogna dirlo chiaro, a Milano non c'è stata una sommossa, ma un settore della piazza che per un'ora e mezza ha messo in scena la sommossa. Lo diciamo con rispetto, con estremo rispetto, il rispetto dovuto a chi rischia, a chi è stato arrestato, a chi potrebbe perdere la propria libertà per anni. Hanno ipotizzato un reato di devastazione e saccheggio, fino a 15 anni di galera, lo strumento principe con il quale in questi anni hanno cercato di piegare le piazze, e laddove non si è stati capaci di esprimere un movimento forte, sono anche riusciti a ottenere condanne durissime, condanne oltre 10 anni di reclusione per aver partecipato a una manifestazione di piazza un po' più vivace delle altre. E la vendetta di Stato, lo sappiamo, affina i propri strumenti e sarà segno della maturità dei movimenti che nessuno si è lasciato da solo, che chi è nel mirino abbia sostegno attivo, perché nelle procure stanno tessendo la rete delle prossime operazioni repressive. La solidarietà ovviamente va a tutti. Eravamo al corteo del Primo Maggio a Milano e non siamo affatto pentiti di esserci stati, anche se avevamo creduto alla scommessa di un corteo conflittuale e insieme comunicativo. Eravamo in coda, quella coda che leggendo i resoconti abbiamo scoperto che qualcuno pensava che nemmeno ci fosse. Eravamo dietro a tutti, compresi i rioter, e siamo arrivati fino in fondo. Diciamolo chiaro, un corteo è un corteo. Doveva essere la rappresentazione collettiva delle lotte che in ogni dove danno corpo al mondo nuovo che vogliamo e che stiamo già costruendo nel conflitto e nell'autogestione. Non è andata così, non lo è stato, ma ci saranno altre occasioni se sapremo costruirle. Non ci interessano, lo diciamo chiaro, le vetrine rotte, mai ci metteremo a piangere per una banca sfondata. Ci interessa però tanto la storia che raccontano. Il fatto nudo e crudo è che quel settore della piazza milanese non era lo specchio di lotte reali, ma il loro sostituto. Lo diciamo con umiltà. L'umiltà di chissà quanto sia arduo un percorso di lotta radicale, un percorso che osi mantenere chiara all'orizzonte l'urgenza dell'anarchia, l'urgenza di un mondo senza servi e né padroni, senza stati né eserciti. Inutile nasconderselo, la strada da fare è tanta. Il conflitto, quello vero, lo agiamo giorno dopo giorno nei territori dove viviamo e a che attraversiamo. E ne conosciamo bene la difficoltà. Il primo maggio sempre più gente va a lavorare. E questa è la vera sconfitta che noi tutti, abbiamo patito quest'anno. Pochi hanno scioperato, perché le reti di sostegno a chi lotta sono troppo deboli, perché la divisione tra sfruttati ha aperto solchi profondi, perché la rappresentazione di un altro futuro, come di un'alter expo, deve ancora fare breccia nei cuori e nelle menti di tanti con cui, nei nostri quartieri, facciamo, come possiamo, un pezzo di strada insieme. Vediamo che un minimo di dibattito, anche qualche squillino di approvazione è arrivato, ci auguriamo che altro dibattito ci sia e speriamo anche che possa riproporsi in più occasioni. Ed è arrivato un messaggio da Peppe, dalla mezzanile ribelle, che pone una questione ovviamente molto importante. Ma nei bar di barriera qual è la vulgata? Perché al bar da Pedux niente è stato assorbito e i neri sono considerati cattivi. Un abbraccio, ricambiamo. L'abbraccio è anche la considerazione che fa, perché ci dice Peppe, perché nei bar c'è riflesso e sedimentazione. Come non essere d'accordo, come non pensare che possa in questo concentrarsi tanta parte di quello che ci interessa.